Io ho preparato delle slide che sono mezze vuote perché adesso vorrei provare a suscitare in noi tutti, sia noi che siamo presenti in quest'aula del Convento San Domenico, sia chi ci segue da remoto, provare a porre delle domande per cominciare, ma questa sera possiamo solo fare un piccolo inizio e gli incontri che seguiranno certamente ci aiuteranno molto a elaborare un pensiero che ci aiuti a gettare il cuore oltre l'ostacolo. E quindi se fino adesso abbiamo fatto fondamentalmente dell'analisi, adesso dovremmo provare un po' a fare la cosa più importante anche per chi studia la politica, non solo per chi la fa, che è elaborare delle strategie, no? Avere dei progetti. E i progetti nascono dai pensieri, ovviamente, faticosamente si pensa e ancora più faticosamente i pensieri diventano appunto progettualità, strategie. E io riprendo queste 8 ragioni e ad ognuna di queste ho collegato una o due domande, non le dobbiamo affrontare tutte, è semplicemente per rompere il ghiaccio subito, visto che il tempo che abbiamo a disposizione non è tanto. E allora, legato alla prima ragione, la riduzione della partecipazione, una prima domanda è questa: se secondo noi una democrazia rappresentativa può fare a meno di formazioni di base, di rappresentanza popolare, come sono i partiti, come sono i movimenti? Si può pensare a una democrazia rappresentativa senza partiti o senza movimenti? E allora, se si può pensare, come ce la immaginiamo? E poi a questo legavo anche una seconda domanda, che comunque è sempre gira intorno al problema dei partiti e dei movimenti che fanno politica: abbiamo forse in mente forme nuove di partito o di movimento politico? O in fondo, quando noi pensiamo a queste realtà, appunto pensiamo a quelle realtà storiche che per chi di noi è nato ancora nel secolo XX erano i partiti di massa, oppure a quelle realtà più liquide, no, più gelatinose, diciamo così, che sono i partiti politici e i movimenti politici di oggi, no? Realtà molto più no? Fluide, oggi si dice, con una brutta parola che a me non piace. Si può fare politica senza appartenere ad una formazione politica, cioè a titolo puramente personale, o tanti individui che si mettono insieme perché formiamo un comitato di zona per, non so, risolvere il problema del traffico, dei tetti con l'Eternit, dei barboni che o le prostitute che rendono invivibile il nostro quartiere, e altre cose di questo tipo. È una domanda per tutti.
Posso?
Certo.
Allora, per quanto riguarda la prima domanda, no, cioè la democrazia rappresentativa non si può senza partiti politici e movimenti, perché quello che capisco dei partiti politici si chiamano democrazia mediata, no? Cioè tra cittadino e istituzione di rappresentanza il Parlamento deve essere un altro organismo di mezzo che organizza le cose, no? Poi, per esempio, io ho un po' di competenza sul Patto dell'Unione Europea. Una delle accuse che si fa dell'Unione Europea è che adesso anche abbiamo Patto Europeo, non ci sono partiti politici a livello europeo, diciamo, no? Sono su livello nazionale e poi parte dell'Unione Europea. Cioè sono importanti questo, cioè, tutti i critici lo dicono con una mancanza, diciamo, dell'Unione Europea, che non abbiamo questo elemento della democrazia mondiale. Premessa senza partiti, no, se no, però quando prendiamo come premessa democrazia rappresentativa, quando si parla di democrazia diretta, cioè l'iniziativa dei cittadini di fare quello che la Costituzione prevede, o anche il referendum, sì, però
certo.
La politica continua.
Certo, in una democrazia di tipo assembleare, ad esempio, in un piccolo paese di montagna come quello nel quale vivo io, è un'assemblea che decide o che propone, siamo 50 abitanti e quindi non facciamo fatica a riunirci e a discutere insieme, no?
Perché non tutti hanno tempo, l'expertise, certo. Hanno interesse, tutti certo. Gli italiani, 60 milioni, non possono tutti, diciamo, senza partiti politici, fare la politica.
Assolutamente. Siete tutti d'accordo? Senza partiti, senza movimenti politici non è possibile fare questo lavoro di mediazione politica, no?
Sì, io sono d'accordo, su due no, perché non si riesce, non è che puoi fare la politica giorno per giorno, quindi ti metti insieme per fare il soffitto, ti metti insieme, per... e adesso ti vede una specie di strategia, comunque.
Poi partiti politici che hanno obiettivi, competono di sapere, però hanno obiettivi dietro la Costituzione, no? Diciamo, tradire un paese o...
Vi leggo, prego.
Io non è che voglio rispondere, ma non fare una domanda.
Certo.
La prima cosa che mi ha lasciato un po' perplesso è mente la riduzione della partecipazione come causa del pericolo della fine della democrazia, quanto io l'avrei messo come conseguenza, ovvero la gente non va più a votare, la partecipazione è sempre più bassa, perché si considera, dato eventi precedenti, che ormai intanto la democrazia non ci sta più. Cioè, io non è che non vado più a votare perché quel tu hai parlato e non mi interessa, ma perché qualsiasi persona che si vota comunque non c'è più. E da questo ovviamente è messa in pericolo la democrazia, ma è una conseguenza di cose precedenti.
Spiego perché io ritengo invece che il calo della partecipazione dei cittadini sia una causa. È una causa perché di fatto il politico, come abbiamo detto, si misura sui voti e sul consenso. Ma mentre il consenso dei sondaggi è qualcosa di evanescente, no, dipende dal sondaggista, dal programma con cui viene fatto, dall'universo che viene contattato, dal come viene contattato, per telefono, per la strada, eccetera, eccetera, no? È una scienza incerta quella dei sondaggi, per quanto ci siano agenzie molto brave, molto serie, non stiamo qui a ragionare sul fatto che sono truccati, come qualcuno invece pensa. Il politico si tara sulla partecipazione, ma se la partecipazione è una partecipazione ridotta, la valutazione del politico è una valutazione falsata. E allora a questo punto, se i cittadini non esercitano il loro diritto di voto, essi stessi falsano le valutazioni sulle strategie politiche che poi i loro rappresentanti andranno a fare nei parlamenti, nei consigli regionali e comunali, nei governi, nelle giunte, eccetera, eccetera. Ecco. Quindi per questo, se il potere appartiene al popolo, no, la sovranità appartiene al popolo che la esercita dentro i limiti della Costituzione, allora a questo punto capiamo molto bene che rinunciare al voto vuole dire, e rinunciare in generale alla partecipazione attiva, perché il voto è una forma di partecipazione attiva ma ce ne sono molte altre, vuole dire appunto indebolire la democrazia. Cioè la democrazia non è i nostri rappresentanti, il Parlamento. La democrazia è il corpo politico, prima di tutto, no? Che sono gli aventi diritto al voto, e non solo loro, perché ci sono anche i loro familiari, pensiamo ai giovani under 18, ai bambini, non hanno diritto al voto, ma fanno parte indirettamente del corpo politico, e ci sono tutti quegli altri che, abitando senza avere la cittadinanza, ok, comunque fanno parte anche loro del corpo sociale e indirettamente del corpo politico.
Ma non può essere un rapporto non lineare ma circolare che instaura un circolo vizioso, cioè gli elettori, la cittadinanza, a causa delle altre ragioni che lei ha detto, si allontana dall'esercitare il voto e quindi diventa un circolo vizioso per cui siamo sempre di meno che andiamo a votare e si realizza.
Certo, è chiaro che dopo diventa un circolo vizioso. Però io credo che dobbiamo dirci che se noi rinunciamo ai nostri diritti e ai doveri che questi diritti innescano, no? Per cui io ho il diritto di partecipare alla cosa pubblica, ma moralmente ho anche il dovere di farlo, e di farlo in molti modi, ok? Non c'è una legge che mi prescrive di rispettare le cose pubbliche più di quelle di casa mia. Ci sono molte leggi che mi ricordano questo, ma prima che la legge c'è un dovere morale, che dipende proprio dal fatto di sentirmi parte di un corpo politico articolato, capito? Allora, arrivo subito. Allora, questo mi sembra che sia la grande questione. Per cui è nato prima l'uovo o la gallina. Io credo che Aristotele diceva a questa domanda: è nata prima la gallina, l'atto viene prima della potenza, e San Tommaso lo segue in questo. E quindi l'atto è il cittadino, no? Quello che dà il primo colpo di manovella non è il cittadino singolo, è il popolo inteso come il soggetto collettivo che detiene la sovranità, ma la esercita secondo le leggi. Prego.
Professor Boschini.
Sì.
Professore.
Ecco, le chiedo una cosa, se attende un attimo, c'è una signora qui in sala che vuole...
No, un attimo solo, sono Marina dalla segreteria.
Sì, ah, ecco.
Due cose. Uno, che da qui non si capisce cosa dice chi è in aula quando fa la domanda.
Sì, ripeto.
Lo spettro della domanda. E poi c'è una signora che ha alzato la mano online, ma che lei non vede, che è la signora Gabriella Iorca, che da un po' che vorrebbe intervenire.
Va bene, allora facciamo intervenire Gabriella, se la signora può aspettare un minuto, e poi la signora Molfa qui in sala. Prego, Gabriella.
Buonasera, mi sentite?
Sì, molto bene, grazie, parli pure.
Buonasera. Allora, la mia più che una risposta era una provocazione alla domanda: abbiamo qualche ipotesi di forme nuove di partito e di movimento politico? Secondo me c'è meno partecipazione politica dei cittadini anche a causa della sfiducia, in quanto molti cittadini non capiscono il linguaggio politico. Quindi più che altro, più che partiti politici, io penserei a dei mediatori o dei traduttori del linguaggio politico ai cittadini. Quindi era solo una provocazione, una riflessione su questo. Grazie.
Grazie a lei. Io credo che tutti noi sappiamo, perché siamo specialisti di qualcosa e quindi abbiamo nel nostro linguaggio anche un bagaglio, un vocabolario tecnico. Okay, io, facendo il filosofo ormai da una vita, inevitabilmente ho un bagaglio filosofico che mi accompagna, ma sappiamo anche molto bene che il nostro linguaggio si stempera quando stiamo in mezzo alla gente e quando ascoltiamo i discorsi delle persone, intervenendo non per scuriosare, ma se loro ci rendono partecipi. E sappiamo parlare come mangiamo, no? È un modo di dire: parla come mangi. E credo che la politica, proprio nel momento in cui ha un linguaggio tecnico e tante volte astruso, incomprensibile, dice che ha abbandonato la vicinanza agli elettori, ai cittadini e ai loro problemi. Prego.
Devo venire qua perché...
Prego, qui c'è il microfono. C'è il microfono.
Marina si lamentava. Bene, allora, sono Maria Alessandra Mozzo, lo dico per chi non si vede, non mi vede, e no,
possiamo girare
qua, no, non
è vabbè, come vuoi.
Io credo che invece un vero problema, e mi riaggancio a quello che ha detto Tommaso, è il fatto dell'esempio della legge elettorale. Io vi ho appena detto che mi presento a questa regionale deciso ieri, ma perché uno può mettere morsa, cioè sceglie me. Nelle precedenti elezioni il partito decideva già chi avrebbe vinto, quindi è un modo di esautorare la democrazia, no?
Certamente.
Perché io dico: io voglio votare per la Mozza, non voglio votare Boschini, ecco, dico.
Questi, secondo me, il problema vero è che via via la democrazia è depauperata da una serie di leggi che, se uno non è stupido, capisce, e quindi il politico mette il suo amico, e quindi tu vai a votare per il suo amico, non voti per chi vuoi tu.
Mi sembra che anche questa osservazione sia... Prego.
Certo. Tanti anni fa in Italia si fece un referendum contro il Ministero dell'Agricoltura. Venne, cioè uscì dalla finestra, rientrò dalla porta, viceversa,
sì, sì,
perché ne facevano
sì, referendum. Quindi, sull'acqua pubblica, abbiamo tante cose.
Quindi le persone, cioè, secondo me il problema vero non è di partecipazione, di non capire, eccetera, è che nessuno è nato fesso e capisce che c'è sempre la leggenda che ti fa fuori la democrazia. Certo.
Allora, Norberto Bobbio, a questo proposito, ha coniato una parola nuova, un neologismo, partitocrazia, cioè non è più il governo del popolo per il popolo, ma è il governo dei partiti per i partiti, partiti che diventano, come vi ho detto prima, comitati di affari e che fanno rientrare dentro dalla finestra quello che i cittadini hanno buttato fuori dalla porta. Tomà faceva l'esempio appunto del referendum, non per il trattato di Maastricht, ma dentro a quel referendum c'era anche tutta la questione della costituzione dell'Unione Europea.
E avevo fatto un grande lavoro di spiegazione della situazione all'epoca.
Certo, certamente, sì, sì.
Molto specifici. Quindi la città va capito
comunque. No, ma infatti, io ripeto, i cittadini non sono stupidi. I cittadini, anche quando ci sembra... No. Io, ad esempio, non condivido le tesi che parlano di una continua manipolazione dell'opinione pubblica, perché in realtà viene manipolato oggi chi vuole essere manipolato, chi si lascia manipolare. Una persona che minimamente guarda il giornale e magari non legge un giornale solo, ma almeno al bar ne guarda due o tre e non legge necessariamente un giornale sportivo o un giornale di informazione. È una persona che magari internet l'abbiamo dappertutto ed è sempre con noi e quindi anche lì si informa, legge, ascolta anche tante campagne diverse, non sarà informatissimo, ma non si può dire che è stupido e manipolato, assolutamente, è informato, è consapevole. Ecco, io credo che appunto succede questo, che i cittadini hanno perso la capacità di determinare la vita dei partiti, perché appunto in molti casi ci troviamo a dover votare delle liste preconfezionate e bloccate. Quindi non puoi neanche scegliere fra un numero di 10, 15, 20 candidati, ne hai uno e quello è. Ti piace o non ti piace, no? Tu magari quel partito lì è il partito a cui dai il tuo consenso, però il candidato non ti piace, viceversa, in un'altra lista c'è un candidato che ti piace, ma il partito no. Che fai, capito? E spesso il cittadino si trova nelle elezioni davanti a questo dilemma. E allora a quel punto è chiaro che il disgusto, la disaffezione, ma il problema viene prima. Cioè i cittadini di fatto hanno consegnato i partiti ai burocrati, ai faccendieri, ai carrieristi, E questo diventa il grande problema. E viceversa, questi personaggi hanno scippato, rubato i partiti ai cittadini. E questo diventa il grande problema. E allora, per questo io mi permetto di insistere sulla selezione e la formazione della classe dirigente, perché, come scrisse Gramsci in una nota dei suoi quaderni dal carcere, c'è una bella differenza fra classe dirigente e classe dominante. La classe dominante usa la politica per sé e quindi diventa una oligarchia. La classe dirigente, scriveva Gramsci, vive la politica per il bene della popolazione.
Ma scusi, ma questo però, cioè, nella realtà non è così, perché vediamo tutti i gruppi, le lobby,
certo,
vogliamo fare nomi anche perché, cioè, se
allora, lo usano tutti, per questo, per poi, questo credo che
avanti Cristo piuttosto che cosa, cioè, lo utilizzano per... No, lo so, perché ho fatto questo lavoro, mi occupavo delle porte istituzionali a Milano, voglio dire, con, insomma, cioè, c'era, cioè, tu non entravi le giorni cose,
certo. Ma è proprio questo il grande problema, e non è solo un problema italiano o francese o europeo, è un problema che paese che vai, lobby che trovi, comitati. E allora io credo che l'alternativa sia ricominciare dalla politica territoriale, cioè dalle cellule di base della politica, che sono appunto le realtà comunali, no? Facciamo anche quelle regionali, ma la regione è già un ente di secondo livello, e quali siano le funzioni della regione, che deve amministrare cose importanti come la sanità, le scuole, la viabilità, no? Ha delle deleghe importanti, non parliamo adesso del progetto italiano, che è solo italiano, di autonomia regionale, ma in generale, no? Le macro aree territoriali hanno delle deleghe di questo tipo. Allora, un po' in tutti i paesi del mondo. A questo punto dobbiamo appunto pensare se un livello regionale è già un livello che richiede delle grandi competenze, quindi delle preparazioni, studi, carriere, esperienze di un certo livello. Forse investire in questo momento sulla politica territoriale di base diventa, io credo, il modo per cercare di scardinare queste logiche che si sono e queste persone, questi gruppi che si sono impossessati dei partiti. Anni fa il Movimento 5 Stelle diceva, espressione secondo me terribile, che personalmente non condivido assolutamente, aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno. Come una scatoletta di tonno, aprire il Parlamento, sapete come quando apriamo la carne in scatola, il tonno, no? Dovremmo aprire il Parlamento e buttare fuori questa feccia. Invece, secondo me, non si tratta di aggredire il Parlamento, si tratta di ritornare a partecipare a livello di base all'interno dei partiti e cominciare anche dentro ai partiti a fare quel lavoro di critica e anche di denuncia di quelle persone, di quei gruppi che sono poi responsabili di questa disaffezione, appunto perché fanno scelte che smentiscono le scelte dei cittadini.
Però, se i cittadini... Scusa, se mi trovo, come ora visto i 5 Stelle che sono andati al potere, infatti sono crollati, hanno cominciato con gli altri.
Ma certo, ma infatti è quello che abbiamo detto, no? Prego. Allora, un pensatore politico del Settecento, ginevrino di nascita e francese di educazione, Jean-Jacques Rousseau, nel progetto di Costituzione per la Corsica aveva un'affermazione di questo tipo: non basta fare il governo per i cittadini, bisogna fare anche i cittadini per il governo. E credo che in questa bilateralità, in questa reciprocità, è un po' la strada che si deve provare a percorrere, che non vuole dire mettere degli sbarramenti, no? Anche perché come si fa a testare la coscienza politica, no? Io credo che bisogna aprire dei luoghi di partecipazione, e quindi a tutti i livelli, dall'università alle comunità territoriali, perfino nelle comunità ecclesiali, nelle altre comunità religiose, le questioni che riguardano la politica devono ritornare a essere oggetto di riflessione, di discussione, di dialogo e di progettazione. Per questo dico, restiamo con i piedi sul nostro territorio, perché lì è più facile vedere i problemi, forse anche le soluzioni sono più a portata di mano ed è meno frustrante. Prego. Detto filosoficamente, come si fa a mettere insieme l'infinitamente piccolo del territorio con l'infinitamente grande del sovranazionale, no? Allora, io rispondo dicendo che credo che siano due problemi diversi. Il primo è un problema di partecipazione, cioè ridare slancio, motivazioni, idee ai cittadini, perché appunto e dare delle deleghe in bianco alla fine è autodistruttivo, è un suicidio per i cittadini e per le forze politiche. L'altro problema invece, che è il problema sovranazionale, è un problema che invece deve toccare i rappresentanti dei cittadini, coloro che in quanto parlamentari a livello regionale, nazionale o europeo o in quanto membri del governo, è avere attenzione a questa dimensione sovranazionale. Le due cose sono diverse, ma sono due cose che alla fine aiutano, si aiutano a vicenda, perché se il cittadino vede che la politica produce sinergie virtuose, no? Ad esempio a livello europeo, se vede che le norme europee invece che metterci le manette, no, ci danno più slancio, più opportunità, più, no, sono binari sui quali possiamo correre e far correre le nostre attività, beh, allora a questo punto vado volentieri, sostengo l'Europa e quindi mi impegno anche per il Parlamento europeo. Viceversa, se il Parlamento europeo è ancora più lontano del Parlamento nazionale, capite molto bene che è una distanza incolmabile.
In economia è la globalizzazione.
In economia è una forma di locale e globale insieme. Dobbiamo, l'ultimo intervento, poi dobbiamo chiudere perché... Certo, allora dobbiamo concludere e da questo ultimo intervento io traggo una sollecitazione che mi sembra molto importante, cioè può funzionare la democrazia rappresentativa anche quando si parla di organismi politici sovranazionali? Dobbiamo intenderci. L'Unione Europea, vi dicevo, è un organismo incompiuto, perché non ha una Costituzione. Non siamo riusciti, a cavallo del nuovo millennio, a metterci d'accordo su una Costituzione. Perché? Per due motivi, io credo. Perché siamo stati troppo precipitosi nell'allargamento dell'Unione. Non penso a uno spirito di élite, penso semplicemente a uno spirito di gradualità. E soprattutto perché abbiamo trasformato il processo di Costituzione europea in un processo ideologico, quando invece occorreva pensare, esattamente, hai detto la parola giusta, in termini federalisti, e quindi pensare ad un organismo sovranazionale che è una federazione di più stati, e quindi c'è un organismo centrale di governo e di rappresentanza che ha determinate funzioni, ma gli stati nazionali con i loro governi e i loro parlamenti hanno altre deleghe e altre materie. Non siamo riusciti in questo lavoro del federalismo, e questo vediamo poi dove porta, perché abbiamo affidato l'Unione Europea alla mano invisibile dei mercati, per usare la parola di Adam Smith, e ci siamo rovinati con le nostre mani, perché la politica deve governare l'economia, non viceversa, e adesso l'Europa governata dall'economia è uno scarabocchio, e quindi è effettivamente da ripensare e forse anche da rifondare. Però bisogna rifondarla, se vogliamo che sia un organismo politico funzionante, sulle leggi e non sui gruppi o sulle ideologie. Io vi ringrazio molto, qui c'è la bibliografia, una bibliografia in lingua italiana, i testi sono tantissimi, ci ho messo quelli che più mi hanno aiutato a formulare quel pensiero che vi ho proposto. Vi ringrazio molto della vostra partecipazione, spero di esservi stato un po' utile. Buona serata e buona cena a tutti.
Arrivederci.
Arrivederci a tutti.